Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. In occasione del Giubileo degli artisti e del mondo della cultura, apriamo anche noi questa puntata dei Cellanti parlando del valore dell'arte come motore di speranza e di cambiamento sociale, soprattutto nel contesto penitenziario. E lo facciamo presentandola a due giorni promossa a Palermo dall'Associazione Culturale Acrobazie, che ha in piedi negli istituti di pena della città il progetto Spazio Acrobazie, sostenuto dall'Associazione Culturale Ruber Contemporanea, dalla Fondazione Sicilia e dalla Fondazione Con il Sud. Si parte con una giornata di studi sul tema l'arte come messa alla prova, risultati della pratica artistica nel modello formativo di Spazio Acrobazie, laboratorio produttivo e di riqualificazione attraverso la mediazione artistica, a cura di Antonio Leone ed Elisa Fulco. Il giorno successivo, l'inaugurazione dell'opera dell'artista Flavio Favelli nell'area verde della casa circondariale del Lucciardone. Ascoltiamo dalla curatrice Elisa Fulco com'è nata questa due giorni.
La giornata di studio L'arte come messa alla prova è un tentativo di sollevare dei dubbi oltre che risposte sul valore della pratica artistica all'interno degli spazi detentivi. L'occasione è data dalla presentazione dell'opera di Flavio Favelli, un artista che ha lavorato al progetto, all'interno dell'area verde del carcere Lucciardone. La giornata nasce proprio con la volontà di ragionare su cosa possa essere oggi la pratica artistica e che ruolo in qualche modo può avere all'interno di nuove politiche. Proprio con l'idea che l'arte non è solo spazio di intrattenimento o di rieducazione, ma che possa avere un valore di piattaforma in grado di collegare pezzi di società differente. Proprio il modello di Spazio Acrobazie fa sedere sullo stesso tavolo, attraverso la pratica artistica, il mondo della sanità, il mondo della ricerca, il mondo dell'accademia, e ha sempre più l'obiettivo di aggregare soggetti.
Spazio Acrobazie lavora con tre target: i detenuti con pena definitiva dell'utero, Lucciardone, i minori dell'IPM Malaspina e chi gode dell'esecuzione penale esterna, con un programma composto da workshop, lezioni d'arte, contemporanea, laboratori. Che rapporto hanno gli ospiti degli istituti di pena all'origine con l'arte e poi come cambia con il vostro intervento?
Sicuramente per la maggior parte di loro è un'esperienza totalmente nuova e quindi all'inizio c'è anche un po' di diffidenza, vista curiosità. Nella realtà quello che accade è che piano piano le persone si interessano e noi cerchiamo sempre di veicolare questi contenuti in un modo che sia interessante per tutti e tutte. Quindi stiamo sì parlando, nel caso del Reggio del Lucciardone, alle persone detenute, ma stiamo anche parlando al gruppo di persone che partecipa al workshop. Quindi cerchiamo di fare delle realtà, degli affondi su misura, perché per esempio il carcere minorile ha esigenze completamente diverse. Cercare di costruire linee guida che siano adattabili in base al cambio di contesti, ma con l'idea che l'arte può diventare effettivamente una via di messa alla prova per capire e valutare il cambiamento.
L'opera dell'artista Favelli, che presenterete a Lucciardone, è un modulo abitabile destinato agli incontri dei ristretti con le proprie famiglie, cioè interviene in uno spazio di vita reale, gettando uno di quei ponti necessari tra l'interno e l'esterno di cui parla spesso anche il Papa.
L'obiettivo del progetto è di essere a servizio delle strutture detentive, quindi cercare anche di collaborare e rispondere ai bisogni che emergono. Quindi in questo caso l'area verde è un'area proprio che come tale sta tra i colloqui e in qualche modo il rapporto con il carcere. Sarà un modulo abitabile, quindi con arredi, libri, c'è uno spazio anche che vuole essere accogliente, proprio perché sono spazi dedicati all'incontro, in particolar modo anche con i minori, con i figli, quindi ci teniamo che sia un luogo curato.
In questa due giorni lancerete anche l'idea di un tavolo intersettoriale permanente che faccia capo proprio a Spazio Acrobazie. Come riesce l'arte contemporanea ad agire come leva del cambiamento, contrasto alle disuguaglianze sociali, addirittura alla recidiva?
Chiaramente Praticamente questo è il risultato di un modello che stiamo sperimentando da tempo. Ci siamo resi conto che senza quasi accorgersene, con questa idea di mettere insieme, di far sedere pezzi di società nello stesso tavolo dell'arte, l'arte effettivamente ha un ruolo di mediazione e può entrare in modo innovativo nei servizi sociali. Quindi l'idea è che bisogna cambiare attraverso la formazione i contesti e in qualche modo anche gli operatori che ruotano attorno a questi spazi. L'idea è di creare ponti che aiutano proprio a dialogare meglio e a progettare insieme.
Siamo nell'anno santo dedicato alla speranza, oggi poi inizia anche il Giubileo degli Artisti. Come può l'arte portare anche la speranza oltre alla bellezza in un luogo come il carcere?
Ma io credo che l'arte oggi abbia tante funzioni differenti, pur restando l'arte un valore in sé che non deve avere per forza bisogno di applicazioni pratiche. In un momento di grande difficoltà, un pensiero artistico è in grado di mediare e di appunto anche riallacciare legami che in altri contesti non si riescono più a realizzare. Quindi gli artisti hanno sicuramente una capacità di portare una visione differente che oggi più che mai può aiutare a integrare questo punto di vista, e soprattutto l'arte e gli artisti hanno una naturale attenzione e vocazione ai fragili.
E ci spostiamo a Torino, ma rimaniamo in ambito artistico, perché pochi giorni fa, proprio in vista del Giubileo degli Artisti, è stata inaugurata la mostra Dietro il Silenzio, un percorso di sensibilizzazione sul dramma dei suicidi in carcere, allestita nella sede permanente del Museo Carcere Le Nuove di Torino. Il progetto nasce dalla collaborazione tra l'Associazione Essere Umani e il Corso di Arte del Fumetto e Illustrazione dell'Accademia delle Belle Arti del capoluogo piemontese, con la Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali. Iuri Nervo, presidente di Essere Umani, ci racconta com'è nata quest'idea. Ascoltiamolo.
L'idea nasce dalla collaborazione ormai che va avanti con l'Accademia delle Belle Arti qui di Torino. Esattamente 2 anni fa abbiamo dato vita ad una mostra sull'articolo 27. Noi lavoriamo molto nelle carceri, ma lavoriamo molto nelle scuole. E lo strumento del fumetto, dell'ambito grafico, è fondamentale per passare alcuni argomenti anche nelle scuole. Quando abbiamo lanciato questa mostra abbiamo detto che l'articolo 27 richiamava la parola responsabilità. E oggi, nel lancio di questa seconda mostra Dietro il Silenzio, su tema appunto dei suicidi in carcere, ancora più forte viene fuori questa parola, responsabilità comune. Nel museo del carcere delle Nuove c'è stata questa figura importantissima, padre Ruggero Cipollo, francescano, che è stato cappellano per oltre 50 anni, e lui aveva un motto che raccontava anche agli altri: chiedo perdono a Dio per il male fatto, chiedo perdono a Dio per il male fatto fare, chiedo perdono a Dio per il bene fatto male. Quotidianamente gli operatori che entrano in carcere vivono questa dimensione anche di disumanizzazione che il carcere porta in sé.
In esposizione 15 pannelli con grafiche e strisce fumettistiche disegnate dagli allievi dell'Accademia. Come è stata raccolta da loro la sfida di raccontare il carcere attraverso le proprie abilità?
È stata accolta come una sfida quasi impossibile. Io faccio passo indietro, ancora prima di parlarne a loro ne ho parlato con i 2 professori dell'Accademia che alla mia proposta di lavorare su questo tema sono stati letteralmente in silenzio. Poi hanno subito detto sì, ci siamo, perché è un tema difficile, allora come tema difficile bisogna affrontarlo. Allora ci siamo organizzati così, degli incontri in Accademia, siamo andati e abbiamo raccontato la nostra esperienza di carcere e abbiamo così circoscritto anche l'argomento.
Inaugurata in questi giorni alla presenza di molte classi di studenti della città, la mostra disegnata da altri studenti, come abbiamo detto, resterà permanente negli ambienti della sezione femminile dell'ex carcere Le Nuove di Torino. Perché è importante coinvolgere i giovani su temi come questo?
È fondamentale, perché come diciamo sempre, il carcere esiste anche perché fuori c'è un pensiero. Se è vero l'articolo 27 che le persone devono essere recuperate e reinserite all'interno di una società, dobbiamo lavorare su questa società per renderla veramente accogliente, non solo a parole ma ad azioni. Parlare ai futuri cittadini è fondamentale, sensibilizzarli, insegnare a loro ad avere uno spirito critico.
E come abbiamo detto, Dietro il Silenzio nasce in collaborazione con la Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali. All'inaugurazione infatti era presente anche il Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale della Regione Piemonte, Bruno Mellano, che al microfono dei Cellanti ha ricordato come la mostra voglia essere un invito a riflettere sul dramma dei suicidi in carcere e ha illustrato qual è la situazione attuale.
Abbiamo iniziato il 2025 con 10 suicidi e 17 morti in carcere, morte che a volte sono da accertare, sono morti per malattia o per disperazione. Il 2024 è stato un anno tragico, record 89 suicidi e 157 morti in carcere, un fenomeno drammatico. Il paradosso inaccettabile, lo scandalo, è che le persone affidate allo Stato, in mano all'amministrazione penitenziaria, che dovrebbero essere presi in carico, in cura, abbiano questo numero incredibile di morti.
Tra gli altri temi trattati dai lavori artistici, l'umanizzazione della pena e lo scopo rieducativo del carcere. Quanto c'è ancora da fare su questi argomenti?
Nell'anno che celebra i 50 anni dalla legge 354, l'ordinamento penitenziario italiano, moltissimo è da fare. Noi abbiamo un bell'ordinamento penitenziario, una bella legislazione che su molti aspetti è inattuata. Noi sappiamo le cose che possono funzionare in carcere per abbattere la recidiva e per intercettare la disperazione e la tragedia del suicidio, e dobbiamo però riuscire a farlo. In questo momento il rapporto è fallimentare.
Le figure dei garanti territoriali dei diritti delle persone private della libertà personale nascono anche per denunciare le discriminazioni subite dai detenuti. Quali le principali oggi e come combatterle?
Il percorso che da oltre 20 anni ha portato le istituzioni del territorio, i comuni in primo luogo, Roma Capitale, a istituire i garanti, segnala l'attenzione che le istituzioni del territorio hanno cominciato ad avere, tra l'altro dall'ordinamento del 75 che pone in capo alle istituzioni del territorio gran parte delle attività trattamentali più significative, che non possono essere governate dall'amministrazione penitenziaria. La sanità da oltre 16 anni è di esclusiva competenza delle regioni. Occorre come garanti certo denunciare le cose che non vanno, ma cercare di costituire un terreno comune di sinergia fra le istituzioni, non lasciando solo il carcere, non lasciando solo gli amministratori penitenziari che da soli non riescono a fare quanto previsto dalla Costituzione.
E restiamo a Torino, dove si è aperto il bando per un concorso letterario dedicato a Don Domenico Ricca, storico cappellano dell'Istituto di Pena Minorile Ferrante a Porti, scomparso quasi un anno fa. L'iniziativa è del Forum Terzo Settore del Piemonte e dei Salesiani di Piemonte e Valle d'Aosta, l'istituto religioso di cui il sacerdote faceva parte. Potranno partecipare in due sezioni separate adulti e adolescenti con racconti, saggi, brevi o poesie. Marina Lomunno, giornalista e coordinatrice redazionale del settimanale della Diocesi di Torino, La Voce e il Tempo, è la presidente della giuria che valuterà gli elaborati, che potranno essere inviati entro il 31 marzo prossimo. Ascoltiamo dalla sua voce come è nata l'idea di questo concorso letterario.
L'idea del concorso è nata dal Forum del Terzo Settore dei Salesiani, ma soprattutto da tutti gli amici di Don Domenico Ricca, che è stato per 40 anni cappellano del Ferrante a Porti, l'istituto minorile di Torino, cappellano di tutti, punto di riferimento per gli operatori del carcere, per i direttori, ha sposato tanti agenti penitenziari, volontari, è stato soprattutto un salesiano che ha considerato il carcere minorile come un oratorio.
Il tema scelto per questa prima edizione è Dietro le sbarre, un'esplorazione delle condizioni di prigionia reale o metaforica.
Abbiamo voluto scegliere questo tema ispirati dal fatto che Papa Francesco ha aperto la seconda Porta Santa a Reviglia, quindi abbiamo pensato che era molto opportuno lanciare questo premio per sensibilizzare i ragazzi, le scuole al tema Dietro le sbarre, che non è soltanto riferito al carcere, ma sono le sbarre che tutti noi abbiamo, che ci imprigionano, i nostri pregiudizi anche.
Oltre a parlare dei limiti fisici o psicologici che ci frenano, il tema è pensato anche in positivo, invita a riflettere su quello che c'è oltre le sbarre, invita alla speranza, quindi è anche un tema in linea con l'anno santo in corso.
L'idea è proprio quella di aprire alla cittadinanza. La cosa significativa è che gli elaborati verranno raccolti in un libro che verrà presentato al Salone del Libro di Torino.
Una sezione del premio è riservata ai giovani ospiti dell'Istituto di Pena Minorile Torinese Ferrante a Porti. Perché questa scelta?
La scelta è perché appunto loro stanno proprio dietro le sbarre, poi perché Don Domenico ha dedicato la vita proprio a loro. L'idea nostra è quella di far riflettere i ragazzi del Ferrante sul fatto che è vero che stanno dietro le sbarre, ma quali sono i motivi per cui sono finiti dietro le sbarre? Sono le sbarre che avevano dentro, la loro condizione di vita che in qualche modo li ha spinti a commettere un reato? Molti di questi ragazzi, tra l'altro, cioè la maggior parte dei ragazzi che adesso sono detenuti al Ferrante, sono di origine musulmana, quindi abbiamo anche pensato di invitare nella giuria lo scrittore Nuri Tafti, che è giornalista e poeta iracheno, e se i ragazzi scriveranno i loro contributi in arabo, Yunis Tarnis saprà valutare i loro elaborati. Questo ci pare molto significativo, perché tutti, anche i ragazzi musulmani, venivano alla messa di Don Domenico perché lui aveva una parola per tutti. Nel 2015, quando c'è stato il Giubileo della Misericordia, proprio al Ferrante a Porti, allora arcivescovo emerito di Torino, Monsignor Rosiglia, aprì su richiesta di Don Domenico una porta santa nella cappellina del Ferrante a Porti. E posso anche aggiungere che nel 2015, quando Papa Francesco è venuto a Torino in occasione del 200° di Don Bosco, chiese di poter pranzare in arcivescovado con un gruppo di ragazzi detenuti del Ferrante a Porti. Fu una giornata indimenticabile.
La premiazione avverrà a maggio nella prestigiosa cornice del Salone del Libro di Torino e poi verrà pubblicata una raccolta dei testi più significativi, il cui ricavato sarà devoluto alla comunità Arambè di Casale Monferrato, che si occupa di giovani in stato di bisogno.
Uno dei problemi della giustizia minorile attuale è proprio la mancanza di comunità dove accogliere i ragazzi che commettono reati minori come spaccio, come rapine, come vandalismo. La giustizia minorile, appunto, italiana prevede proprio che i ragazzi vengano detenuti, vengano incarcerati soltanto quando commettono reati molto gravi, omicidio, tentato omicidio. Le comunità dovrebbero essere il luogo privilegiato per inviare i ragazzi dal carcere minorile. La comunità Arambè, per tanti anni, con cui ha collaborato Don Domenico, è stata appunto una comunità dove ha accolto ragazzi del Ferrante a Porti, ragazzi in difficoltà, e quindi si è pensato di devolvere il ricavato della vendita di questo volume alla comunità.
Tu vivi con me, con me, con me.
E concludiamo dove abbiamo iniziato, tornando in Sicilia. È stata inaugurata pochi giorni fa Casa Zaccheo, un luogo d'accoglienza per i detenuti della casa di reclusione di Augusta che escono in permesso premio e per le loro famiglie, realizzata proprio nella cittadina in provincia di Siracusa dall'ufficio diocesano di pastorale penitenziaria e dalla Caritas locale. Si tratta di una casa vera e propria posta di fronte alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, gestita da volontari e dedicata appunto ai ristretti che potranno uscire in permesso per buona condotta o per il percorso educativo intrapreso, che qui saranno ospitati per periodi limitati di tempo dai 3 agli 8 giorni. Il direttore dell'ufficio di pastorale penitenziaria dell'arcidiocesi di Siracusa, Don Andrea Zappulla, ci racconta questo progetto.
Il progetto nasce per dare una risposta al bisogno dei nostri fratelli detenuti della casa di reclusione di Augusta, che si erano rivolti a noi anche per chiedere un aiuto e poter avere un luogo dove poter usufruire dei permessi premio che venivano appunto concessi dal magistrato di sorveglianza. Come sappiamo, i permessi premio vengono concessi solo se c'è una struttura che possa accogliere il fratello detenuto durante i giorni di permesso. Noi, come ufficio diocesano di pastorale penitenziaria dell'arcidiocesi di Siracusa, abbiamo pensato di creare questa casa che non fosse solo un luogo dove il fratello detenuto possa trascorrere il permesso premio, ma anche un luogo dove lo possa trascorrere in compagnia dei suoi familiari, un luogo di cura anche delle relazioni.
La parola d'ordine di questa casa sarà condivisione, sia dello spazio sia del tempo. Cosa significa?
Non solo condivisione da parte dei fratelli detenuti, dei luoghi, degli spazi, anche condivisione con i loro familiari, ma condivisione è proprio ecclesiale, perché i tanti volontari che si alternano nel servizio in realtà non fanno altro anche che stare in compagnia, entrare in relazione, conoscere conoscere le famiglie, accompagnarle, sostenerle tutto il tempo del permesso, anche perché ricordiamo che le famiglie non tutte sono legate al nostro territorio siciliano, ma molte volte le famiglie vengono anche da altre regioni d'Italia.
Mentre Casa Zaccheo sarà destinata ai detenuti e alle loro famiglie, il Centro Caritas diocesano prosegue con l'accoglienza di quanti invece escono dal carcere senza la fortuna di poter tornare in famiglia. Come nasce questo impegno verso i ristretti?
La Caritas cittadina di Augusta da circa 20 anni fa un servizio straordinario a favore proprio dei nostri fratelli detenuti. Il luogo che loro hanno, un container che serve soprattutto per quei detenuti che non hanno un contatto con le proprie famiglie per tanti motivi e per tante situazioni. Allora anche lì vuole essere un luogo di condivisione, di incontro, di ascolto, di sostegno. Ci piace pensare che questi due luoghi all'interno della città di Augusta siano non solo due fari che illuminano e che danno certamente speranza ai nostri fratelli detenuti, ma vogliono essere anche due segni concreti di carità che possano sensibilizzare il territorio per vivere questa esperienza all'interno del proprio territorio con gli occhi non solo della fede cristiana, ma anche con quegli occhi aperti a riconoscere nel volto di ogni uomo un fratello.
Uno degli obiettivi del lavoro della pastorale penitenziaria è unire le forze che lavorano fuori e dentro il carcere, anche per gettare uno di quei ponti di cui spesso parla il Papa. Come fare a tessere questa importantissima rete?
Abbiamo sin da subito cercato di sensibilizzare il territorio attraverso una rete di relazioni concrete che potessero poi dare molto frutto. Siamo partiti dalle scuole, facendo delle attività con scuole superiori, un percorso su giustizia e perdono. Poi ci sono state una rete legata al territorio per quanto riguarda anche il contatto col web, per favorire in tutte le parrocchie della nostra diocesi la possibilità di poter fare i lavori di messa alla prova, oppure con altri enti del terzo settore abbiamo cercato di mettere insieme le forze per creare delle possibilità di lavoro una volta che i detenuti appunto hanno finito di scontare la pena.
Il vostro arcivescovo nell'inaugurare Casa Zaccheo ha parlato della casa come luogo della relazione, dell'incontro. Siamo nell'anno santo dedicato alla speranza. Quali le speranze per queste persone?
La speranza di tessere relazioni nuove, autentiche, positive, quei legami di vita buona che servono per ripartire. Come comunità cristiana crediamo che una parola diversa può essere scritta nelle loro storie. La speranza è quella che una vita diversa è sempre possibile.
E ora qualche notizia in breve. Restiamo nell'ambito del Giubileo degli Artisti perché nella Casa Circondariale di Potenza è andato in scena per ben 3 repliche aperte anche ai familiari degli attori detenuti lo spettacolo di teatro danza Umana diretto da Antonella Iallorenzi che fa parte del progetto In Out Libertà Aumentata, preceduto da un incontro con la cittadinanza intitolato Il carcere in città. La pièce racconta il desiderio dell'uomo di migliorarsi tanto da inventare l'intelligenza artificiale. A Palermo è stato firmato un protocollo di intesa tra il Conservatorio Alessandro Scarpa Carlatti e 3 istituti di pena della città, Pagliarelli, Ucciardone e l'IPM Malaspina, che si pone l'obiettivo di portare la musica ai detenuti. Proseguono i finanziamenti del Ministero della Giustizia volti a rinnovare il sistema dell'esecuzione penale. Per il 2025 sono stati stanziati 9 milioni di euro per incrementare le opportunità di lavoro professionalizzanti, 5 milioni e mezzo per gli interventi degli psicologi e 800 mila euro per rafforzare la presenza di mediatori culturali negli istituti. Un'ultima notizia, a Siena nel Palazzo Arcivescovile si è tenuto l'evento Pena e Speranza, la vita in carcere e le riforme necessarie. Iniziativa in linea con il Giubileo 2025, aperto dall'arcivescovo della diocesi di Siena Colle Valdelsa Montalcino, cardinale Augusto Paolo Lo Iudice, a sostegno della moratoria sull'abolizione della pena di morte nel mondo. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere. Have much time.
sono alzato, mi sono vestito e sono uscito solo, solo per la strada. Ho camminato a lungo senza meta, finché ho sentito cantare in un bar, finché ho sentito cantare in un bar. Canzoni e fumo ed allegria, io ti ringrazio, sconosciuta compagnia. Non so nemmeno chi è stato a darmi un fiore, ma so che sento più caldo il mio cuore. So che sento più caldo. Eppure ieri morivo di dolore.